Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa nella giornata in cui ricorre il quinto anniversario della morte di Piero Welby. Nella presentazione di questa conferenza stampa, Mina Welby, oggi co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, moglie di Piero, ci ha mandato una nota dicendo che la vita di Piero continua con l'associazione Luca Coscioni, con i radicali e che avrebbe voluto una legge per la depenalizzazione dell'eutanasia, del suicidio assistito e sulle disposizioni anticipate di trattamento. Questa conferenza stampa è una conferenza stampa che è stata promossa dall'associazione radicale che porta il nome di Piero Welby, il cui segretario è al mio fianco, alla mia destra, Sergio Ravelli, e dall'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Dobbiamo molto a Piero Welby, dobbiamo soprattutto la tenacia e la forza con cui ha portato avanti e ha richiamato prepotentemente l'urgenza che debba esistere una dignità nel percorso del morire e non una dignità della morte. Sappiamo tutti come la morte possa ed è e appartiene alle nostre esistenze, ma la dignità nel percorso del morire non è garantita a tutti e non è un diritto di tutti. Prima di dare la parola agli artefici e ai promotori di questa conferenza stampa, mi preme dire che la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, quindi il dibattito, è pressoché spento. Lo troviamo come ultima seduta martedì 29 novembre nella commissione 12ª al Senato Igiene e Sanità, dove il presidente della commissione, Tomassini, comunica ai membri della commissione di chiedere chiarimento al presidente del Senato sul proseguo dell'iter del disegno di legge sul testamento biologico. Beh, una vera e propria anomalia. Sinceramente, nell'iter parlamentare, di una proposta di legge non si è mai sentito prima d'ora che un presidente di una commissione, nel disporre l'iter del proseguo di una legge, chiede chiarimento del proseguo stesso al presidente di una delle rispettive Camere. E quindi i partecipanti a questa conferenza stampa sono Sergio Ravelli, segretario dell'Associazione Radicale Piero Welby, Mina Welby non ha presentazioni, non necessita di presentazioni. Il dottor Mario Riccio, per problemi tecnici, non ci potrà raggiungere. Marco Turati, musicista del gruppo musicale Discanto, che ci illustrerà il progetto che siamo qui per presentare, un progetto artistico che ha coinvolto musicisti, disegnatori, che si sono appassionati a questo tema. E un progetto artistico che prende il nome di Ora sulla mia vita decido io per il diritto al testamento biologico. E abbiamo due degli artisti che hanno arricchito questo progetto e che ci spiegheranno quali sono stati i sentimenti, le motivazioni ispiratori di queste opere. E abbiamo Elisabetta Benfatto alla destra e Manuel De Carli che non so se ci ha ancora raggiunto, no, vabbè, ci raggiungerà. Darei subito la parola al segretario dell'associazione che porta il nome di Piero Welby, Sergio Ravelli.
Grazie Maria Antonietta. 5 anni fa, per la precisione era il 10 dicembre 2006, nel corso di un incontro pubblico tenutosi a Cremona sul tema eutanasia dal corpo dei malati al cuore della politica, prese la parola fra il pubblico un dottore anestesista dell'ospedale cittadino di Cremona. Fu quel giorno che i radicali incontrarono per la prima volta Mario Riccio. Una settimana dopo, mentre A Cremona, come in tante altre piazze d'Italia, si tiene la veglia per e con Pier Giorgio Welby, Mario Riccio parte per Roma. Fu così che Piero Welby seppe che a Cremona c'era un medico, unico in Italia, disposto ad accettare la sua richiesta in piena coerenza con la propria morale, con la deontologia medica e con il dettato costituzionale. Qualche giorno dopo, il 23 dicembre, alcune persone intervenute alla nostra commemorazione pubblica di Piero Welby, ci sollecitarono con forza a sostenere il medico cremonese. E infatti, a fine anno, su loro sollecitazione, diamo avvio alla raccolta delle firme su una petizione popolare che si intestava proprio solidarietà per il dottor Mario Riccio, cittadino coraggioso, medico competente e coscienzioso. L'impatto dell'iniziativa sulla cittadinanza di Cremona fu enorme. Centinaia di persone si accalcavano al tavolo di raccolta allestito nel centro cittadino 2 volte alla settimana nel corso del mercato popolare di Cremona. In pochi giorni furono oltre 2.500 i sottoscrittori di quella petizione e quella inaspettata e spontanea solidarietà popolare ebbe un peso non irrilevante sugli avvenimenti successivi. Infatti, il 1 febbraio 2007, l'Ordine dei Medici di Cremona dichiara ineccepibile il comportamento del dottor Mario Riccio, sia dal punto deontologico, è stato accertato, diceva nella sentenza l'Ordine dei Medici, il consenso informato del paziente, è stata rispettata la sua volontà di interrompere il trattamento. Interrompere un trattamento equivale a non avviarlo. Incredibile, sembra un'ovvietà, ma viene affermato per la prima volta in un documento ufficiale questo concetto. Dopo l'ordine dei medici di Cremona, anche la Procura di Roma ribadirà il diritto del cittadino sancito dalla Costituzione ad accettare o rifiutare le cure. Qualche mese dopo, forse Mina si ricorda, quel giorno toccante, veramente il 5 maggio 2007, Mina Welby a Cremona per la presentazione pubblica dell'associazione radicale intitolata alla memoria del marito Pier Giorgio. Con lei ancora una volta c'è Mario Riccio. Ecco, percorrendo queste tappe di 5 anni fa, si può dire che ne abbiamo fatta di strada. Da allora l'associazione radicale Piero Welby, di cui Mina Welby è presidente onorario, è diventata un'associazione che ha questa ambizione di essere non più un punto di riferimento locale, ma un punto più ampio, aperto anche nazionale, per tutte le battaglie per la libertà di scelta. Per questo non potevamo non sostenere il progetto artistico ora di Marco Turati e di Discanto, che speriamo abbia un grande successo e rappresenti uno strumento concreto non solo per il sostegno alla battaglia per il testamento biologico e per la libertà di ricerca scientifica, ma anche per conquistare nuovi spazi di libertà per tutti. E per questo che a tutti gli artisti, a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, va quindi il nostro applauso e il nostro veramente grande, affettuoso grazie.
Grazie Sergio, che ricordo è il segretario dell'associazione radicale che porta il nome di Piero Welby. Il progetto artistico Ora sulla mia vita decido io per il diritto al testamento biologico è un progetto artistico a sostegno delle dichiarazioni anticipate di trattamento, a sostegno della libertà di ricerca sulle cellule staminali e per il diritto ad un fine vita scelto, consapevole e dignitoso. Questa è un po' la sintesi di questo progetto che voglio ricordare è promosso dall'Associazione Luca Coscioni, dall'Associazione Piero Welby, dall'ARCI e per i dettagli, per veramente l'illustrazione dei sentimenti che hanno coinvolto del progetto politico e dell'iniziativa anche politica di artisti, musicisti e disegnatori, do la parola ora a Marco Turati.
Grazie Maria Antonietta. Sì, Discanto è una band, una rock band di Cremona. Avrete capito che Cremona ha fatto un po' da caposaldo all'avvio di questa iniziativa di Cremona e Mario Riccio, di Cremona e Sergio Ravelli. Di Cremona sono anche i Discanto che, come avrete capito, non sono ragazzini di primo pelo, sono diversi anni che stiamo sulla scena con molta attività live e discografica. La cifra stilistica nostra, al di là dei gusti, è quella comunque dell'impegno civile e sociale. Da sempre le nostre canzoni cantate in italiano, scelgono di occuparsi di storie che incontrano persone in carne ed ossa, i loro diritti, le loro sofferenze in qualche caso, ma soprattutto l'incontro con le comunità. E una storia che ci ha appassionato da sempre, con la quale abbiamo cercato di metterci in sintonia, è stata proprio quella di Pier Giorgio Welby. È così che nell'estate di quest'anno è nato questo brano, questa canzone, dal titolo Ora, che tratta di questo tema, cerca, perché naturalmente credo che solo chi vive direttamente questa condizione possa sapere esattamente cosa si prova o chi ci sia stato e ci sta a fianco quotidianamente, possa davvero immaginare cosa si prova in quelle condizioni. Ma questa canzone cerca di immaginare i sentimenti delle persone che hanno vissuto, che vivono la condizione di stare chiusi in una gabbia, in un corpo che non risponde più alle sollecitazioni volontarie, se non per, diciamo, dal punto di vista fisico, naturalmente, che invece mantiene tutta la lucidità per poter riflettere, pensare, immaginare e in qualche caso, come è stato per Luca Coscioni, come è stato per Pier Giorgio Welby, fa di questa sua condizione di malato una battaglia civile al servizio di tutti, perché poi alla fine il tema è un tema che ci riguarda tutti da vicino, che è quello della libertà di scelta, del poter decidere della propria vita dal primo istante all'ultimo istante. Ed è quella della soglia della dignità umana. Il tema, il nodo centrale della canzone, il testo, se lo vorrete poi leggere, credo ce l'abbiate in cartella, proprio di questo tema parla, cioè della soglia sotto la quale ciascuno di noi, in piena coscienza, in piena libertà, può e deve poter decidere che non ci sono più le condizioni per poter proseguire una vita degna di questo nome. Allora, questo diritto è sostanzialmente alla base della possibilità poi di scegliere in Italia l'eutanasia, il rifiuto dell'accanimento terapeutico, la libertà di ricerca scientifica, che sono i temi che questo progetto artistico multimediale cerca di sostenere con questo cofanetto e con molte altre iniziative che speriamo da questo cofanetto partano. Allora è così che i Discanto, componendo questo pezzo, hanno poi fatto un passo in più, ne hanno fatto un video che spero poi tra qualche istante potremo vedere, un videoclip il cui tema di fondo è naturalmente proprio quello di cui la canzone parla, e poi hanno fatto un ulteriore passo in più, hanno provato a contattare attraverso l'Arcicomics di Cremona, molto attiva da anni sui temi civili e sociali, utilizzando un altro linguaggio, un'altra disciplina, un altro linguaggio espressivo e artistico come quello del fumetto, dell'illustrazione, del disegno, per condurre battaglie civili, per rappresentare in qualche modo battaglie sociali, e l'associazione Luca Coscioni, che naturalmente per prima da anni è in frontiera su questi temi, su queste battaglie, per proporre a loro di produrre un cofanetto, un progetto multimediale che raccogliesse quindi musica, immagini, oh, quale onore! Musica, immagini e quindi il videoclip della canzone e disegni, tavole illustrative che 10 artisti chiamati da Arcicomics di Cremona hanno specificatamente disegnato e fatto per questo progetto, interpretando il testo della canzone o comunque il tema della canzone. Il video, lo vedrete, prova a utilizzare due metafore. Lo vedrete tra poco. C'è una metafora legata a un vaso che si riempie progressivamente di un liquido, e un origami che si compone. Il vaso rappresenta la vita che va lentamente raggiungendo la sua conclusione, l'origami che nel frattempo, alternando le immagini, grazie alle abili mani di Massimo Lo Giudice, pian piano compone la figura della gru, che ha peraltro una simbologia e poi tra l'altro è stata un'emozione straordinaria scoprire dopo da Mina che aveva avuto già in qualche modo un intreccio con la vita di Piero, l'origami rappresenta la maturazione della decisione, come dice la canzone, di volare via. E vedrete quindi l'intreccio delle immagini che pian piano alternano questo vaso che si riempie e l'origami che si compone, è sostanzialmente quello che noi abbiamo provato a utilizzare come metafora e come immagine per immaginare questa difficilissima, sofferta, ma consapevole scelta fino in fondo, volontà di arrivare al momento in cui si stabilisce di volare via. E da quel momento la canzone prende anche dal punto di vista melodico, armonico, una piega diversa, come vedrete, e spiega le proprie ali per arrivare alla conclusione. Questo è sostanzialmente la canzone, il significato che sta dentro a questo progetto. La proposta è stata, devo dire, entusiasticamente raccolta sia dall'Associazione Coscioni, dall'Associazione Piero Welby di Cremona, dall'Arci Comics e dall'Arci. Ne è uscito questo cofanetto, che quindi appunto contiene il booklet con il testo della canzone, i contenuti politici, ma soprattutto contiene le immagini straordinarie di questi 10 disegnatori, di cui un paio sono anche in sala, e che sostanzialmente, e qui chiudo, consente di riportare all'attenzione di tutti quanti noi gli articoli 13 e 32 della Costituzione che stanno alla base di questa battaglia, l'articolo 13 sulla libertà individuale, l'articolo 32 sulla possibilità, il diritto che costituzionalmente dovrebbe essere sancito per ciascuno di noi di poter rifiutare un trattamento sanitario quando si ritiene che questo trattamento sia lesivo della nostra dignità e della nostra libertà. Io direi che possiamo, se gentilmente, come si dice dalla regia, sono pronti a vedere il video, lo vedremo credo su questi schermi.
Io amo la vita, Presidente. Vita è la donna che ti ama, il vento tra i capelli, il sole sul viso, la passeggiata notturna con un amico. Vita è anche la donna che ti lascia, una giornata di pioggia, l'amico che ti delude. Io non sono né un malinconico, né un maniaco depresso. Morire mi fa orrore. Purtroppo, ciò che mi è rimasto non è più vita. È solo un testardo insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche.
Soltanto ora che anche il mare che ho
Grazie a Marco e al richiamo in questo progetto di due articoli estremamente importanti della nostra Costituzione, l'articolo 13 e l'articolo 32. A me è venuto in mente, rivedendo le immagini di Pier Giorgio, il viso che diciamo non dimenticheremo, che rimarrà sempre impresso nei nostri occhi, le parole del Presidente della Repubblica, quando alla lettera, alla bella lettera che Pier Giorgio Welby scrisse indirizzandogliela, il Presidente della Repubblica rispose, un tratto della lettera la vorrei riprendere, quando il Presidente della Repubblica rispose a Pier Giorgio dicendogli che la risposta di un laico che sa cos'è la misericordia, che non giudica e cerca di comprendere. Il Presidente in queste parole si augurava che il messaggio di tragica sofferenza di Pier Giorgio rappresentasse occasione di non frettolosa riflessione su situazioni e temi di particolare complessità sul piano etico che richiedono un confronto sensibile e approfondito. Il solo atteggiamento ingiustificabile sarebbe il silenzio, la sospensione o l'elusione di ogni responsabile chiarimento. Queste erano le parole del Presidente della Repubblica, ovviamente delle parole inascoltate, perché questo è accaduto, cioè non c'è stata un'elusione di ogni responsabile chiarimento, c'è stata la sospensione, il silenzio, e così come è di fatto quello che sta accadendo al Senato su questa proposta di legge, perché un dibattito vero, aperto, libero, non c'è di fatto mai stato in questi 3 anni di questa legislatura. E non vorrei che le parole del Presidente della Repubblica, come quelle che ha richiamato per quanto riguarda le questioni delle situazioni di detenzione nelle carceri, di prepotente urgenza, venissero così lasciate cadere nel vuoto. Di fatto è quello che è accaduto e che sta accadendo. Io darei la parola a una degli artisti che hanno arricchito questo progetto artistico, che è Elisabetta Benfatto. Lei insegna presso la Scuola Internazionale di Comics di Padova e la sua sensibilità le consente di spaziare dall'illustrazione al fumetto, cioè nella sua scheda biografica. Le chiederei di rappresentarci in qualche modo la sua opera, di spiegarci da cosa e a cosa si è ispirata per onorare e ricordare la vita e la battaglia politica di Pier Giorgio Welby.
Il mio disegno rappresenta una gabbia con dentro un uccellino, e la quale gabbia poi si trasforma, potere del disegno si trasforma in una flebo e si vedono sullo sfondo degli alberi. Ecco, è un'immagine che mi si è imposta, quindi devo dire ho fatto, come sempre quando si fanno questi lavori, c'è una fase di ricerca, però questa immagine mi si è proprio imposta, quindi il disegno che poi ho confermato e ho consegnato è stato questo. Questa è stata appunto la mia visione, una vita possibile in un'altra forma probabilmente, però costretta in una gabbia che appunto diventa una flebo, quindi una costrizione alla nutrizione, una nutrizione forzata. Il significato mi sembra abbastanza chiaro. L'unica cosa che voglio aggiungere è che sono stata indecisa se disegnare sullo sfondo questi alberi che ci sono e la gabbia posta su un fondo bianco sarebbe risultata in un ambiente asettico, quindi in un vuoto, in un ambiente asettico. Questi alberi, anche questi, mi si sono imposti come esigenza mentre stavo lavorando, perché mi sembrava che rappresentassero a loro volta vita e speranza. speranza. Se questo uccellino potesse uscire dalla gabbia, troverebbe intorno la natura. Questo è il pensiero, questo è stato il mio pensiero. Grazie.
Grazie a te, Elisabetta. Adesso do la parola a Mina Welby. Quella notte del 20 dicembre del 2006, lei c'era, era accanto a Piero Welby, c'era anche Marco Pannella che è qui con noi, e lo ringrazio per questo, e credo che lei possa spiegarci cosa si intende per dignità nel morire e quanto sia difficile chinare il capo e rispettare la volontà della persona con la quale si sceglie di vivere, anche se quella scelta di quell'uomo differisce dalla scelta che lei avrebbe voluto per lui. Mina.
Grazie molte Maria Antonietta. Ecco, io vorrei prima di tutto dire chi c'è qui, persone molto vicine a me. Ecco, abbiamo già detto Marco Pannella, che per me è un obbligo nominarlo prima. Poi voglio nominare mia cognata, la sorella di Pier Giorgio, che è stata una delle protagoniste insieme a lui e a me anche della battaglia di Pier Giorgio, e che è sempre stata vicina a lui con grande, grande sofferenza, col suo marito Alfio Galeazzi. C'è qui la cugina di Pier Giorgio, Annabella Cerquetti Arancio, e anche lei molto spesso in casa nostra, vicino a Piero. C'è Francesco Lioce, che ha curato il suo libro postumo Ocean Terminal, e veramente una cosa artistica di letteratura moderna di Pier Giorgio. C'è appunto Marco Pannella, c'è Gigliola, non mi ricordo il cognome, Tognolo, c'è il signor Guglielmo Pepe, e Carlo Troilo, e Sergio Stanzani, presidente del Partito Radicale Transnazionale Non Violento Transpartito. Una persona assolutamente necessaria a nominarla. E poi ci sono tante facce, tanti visi conosciuti. C'è una signora che viene da Capri, che mi ha proposto di venire a Capri per continuare lì le proposizioni che stiamo facendo in ogni dove ai comuni, di aprire un registro sul testamento biologico, perché lì è stato scansato, però vogliamo andare avanti e portarlo anche a Capri. Poi ci sono due documentariste che vogliono anche affermare con le loro immagini gli eventi più importanti della lotta di Pier Giorgio. Ecco, quello che io ho vissuto in quei momenti, la sera, in modo particolare quella giornata, voglio solo dire questo, che la parola di Pier Giorgio, una delle poche parole che ancora ha proferito nel pomeriggio, era: il Calibano deve andare avanti. Io ero in quei giorni, lo dico con una semplice parola, il dead man walking. Mi sembrava di avviarmi io alla condanna di morte, mentre lui lo vedevo sereno quei giorni, perché aveva la sicurezza che quella sera sarebbe arrivato il medico, lo avrebbe liberato da quelle catene che il suo spirito incatenavano al suo corpo, che non lo lasciava più libero. C'era con noi Marco Cappato, che per tanti mesi ci ha assistito con veramente grande, grande dedizione, e con partecipazione ci ha messo in contatto con medici del Belgio, perché Pier Giorgio cercava l'eutanasia. Questo è da dire, bisogna dirlo, perché secondo lui aveva solo questa richiesta da fare, perché non c'era altro che potesse aiutarlo. Invece poi alla fine C'è stato dottor Mario Riccio che ha potuto fare la semplicissima desistenza terapeutica. Pier Giorgio aveva detto già parecchi giorni prima: non prenderà la mia vena per farmi l'infusione. Detto, se non troverà quella vena, Riccio può mettere il suo, attaccare il suo diploma al chiodo. E avevo ragione io quella volta, le poche volte che avevo ragione nella vita di Pier Giorgio. Comunque, la nostra battaglia continua come l'aveva iniziato Pier Giorgio, non solo per una legge sul testamento biologico, le disposizioni anticipate sui trattamenti, ma anche sulla necessità di una legge per la depenalizzazione del suicidio assistito e l'eutanasia, perché gli italiani in difficoltà estreme, si parla veramente in difficoltà estreme, non debbano espatriare, ma possano chiudere la loro vita qui, nel nostro paese, nella loro casa. Ecco, quello che voglio dire, io mi tocca presentare veramente con grande piacere questo, questo cofanetto di progetto Ora sulla mia vita decido io. E quello che mi ha emozionato moltissimo era volare quella gru. E perché? Perché ricordo, mi sembra che erano gli anni 80, quando le mani prendevano meno capacità di movimento, lui voleva fare gli origami. E uno degli ultimi era proprio la gru. Riusciva male, alla fine l'ha stracciata, dice, non mi riesce più. Però a me è rimasto molto impresso questa gru. Quando l'ho vista mi è venuto un tuffo, veramente un tonfo al cuore. E ricordo un'altra cosa. Nel 1978, durante il suo ricovero al San Camillo, lui fece delle linoleografie. E una di queste linoleografie, perché non poteva dipingere, perché non si poteva mettere il cavalletto con i colori, era troppo complicato, e abbiamo fatto insieme le linoleografie. Lui con uno sgorbietto lavorava il linoleum, io a casa stampavo, secondo le istruzioni sue, queste linoleografie. Io possiedo ancora tutti i progetti che lui aveva fatto sull'inolium, e uno di questi lo manderò assolutamente agli artisti del progetto Ora. E sono appunto sulle gru, e il tema è delle gru, uno di questi, molto grande e molto bello. Ho trovato l'altro giorno un rotolo in un cassetto ancora di mia suocera, della mamma di Pier Giorgio, il cui anniversario della morte ricorre anche oggi, di 3 anni fa, proprio stesso giorno di Pier Giorgio, se n'è andata anche lei. L'ho trovato in un cassetto cercando, non mi ricordo che cosa, dico, che cosa è questo? Lo apro, erano le gru. Ah, questo è peccato che non l'ho portato per farvelo vedere. Comunque, ecco, voglio chiudere qui. E magari dare la parola a Marco Pannella, se ci vuole dire 2 paroline.
Ma io posso dire le 2 paroline o 4 che Pier Giorgio mi ha detto proprio, direi, pochi minuti prima di conquistare quello che anche per il futuro ha conquistato per lui. E siccome lui 3 mesi prima aveva corretto una morte opportuna rispetto ad altri, e allora devo dire l'abbiamo fatto un po' soffrire, con un po' di sadismo quasi, nel senso che l'eutanasia doveva essere 24 ore dopo, la lettera al Presidente della Repubblica. E allora a quel punto l'abbiamo preso come andava fatto la parola e dico: no, non è opportuno ancora. Perché? Perché devi esigere dal mondo, dal presente, da te, il fatto che tu rappresenti consapevolmente negli altri la loro vita, le loro speranze e la loro forza. E naturalmente dopo la lettera e la risposta del Presidente della Repubblica cominciò una tensione che andava crescendo. Prima Pier Giorgio era il nostro Pier Giorgio, ma rapidamente Pier Giorgio è divenuto, grazie all'attesa di quella morte opportuna come morte condivisa, sperata, costruita come libertà, non come liberazione, anche come libertà, questo l'aveva reso qualche volta un po' impaziente. E io me ne rendevo conto, ma Mina ha detto quanto Marco Cappato sia stato con Pier Giorgio, costruttore di questa opportunità che lui aveva corretto rispetto alla morte giusta, la morte era la morte opportuna, molto laicamente. Quindi l'opportunità anche per tutto e per tutti di questo. E naturalmente ogni tanto si arrabbiava un po', insomma, quando viene. È vero che l'abbiamo per 3 mesi. 3 mesi buoni, costruito con lui e grazie a lui la opportunità, quella che oggi celebriamo qui, che continuiamo a celebrare con la forza di qualcosa che è condivisa dalla gente, quella gente che appunto 3 mesi prima non avrebbe trovato il luogo e il motivo per accorrere ed essere il coro che ha salutato direi nel mondo dei credenti, anche il valore di quello che Pier Giorgio aveva costruito per tutti noi. Quindi a un certo punto, quando sono andato lì, siccome ogni tanto era impaziente, qualche volta si era pure arrabbiato, mi aveva minacciato, allora per butto tutto questo era genuino, era bello tutto quanto. E poi credo che mi abbia detto il bestione Pannella. Com'era esattamente?
Vecchio
Ecco,
bestione.
vecchio
Questo era
bestione.
l'ultimo saluto.
Certo, perché era la pacificazione, davvero. Vecchio bestione, era affettuoso, era il modo di continuare a stare insieme e l'opportunità, quando si era creata, in effetti avevamo mantenuto l'impegno di tutti, che lui aveva preso riparlando di morte opportuna, che fosse avvertita come tale, e fu avvertita come tale dalle suore che vennero lì per dargli il saluto e anche di quella cosa straordinaria per la quale i credenti si ribellarono, soprattutto i credenti veri, perché loro subito dissero, uno dice, ma insomma, uno di noi, poi se questi non lo vanno a in chiesa si può pure spiegare da un certo punto di vista. Noi credenti subito dissero, ma come? Pinochet, tutti quanti, via dicendo, e Pier Giorgio, e lui questa cosa no. Ma devo dire, quello veramente è stato, credo, avvertito da noi con commozione, con consenso, questo sdegno dei credenti. Ma i credenti hanno portato in questa occasione l'intelligenza di quello che Pier Giorgio era divenuto e aveva fatto divenire tutti quanti noi, tutti quanti coloro che erano lì, venuti credendo di poter entrare in chiesa per dare il saluto a Pier Giorgio come a ogni altro. E quindi questo vorrei sottolinearlo, è che per 3 mesi siamo stati forti insieme, perché ogni giorno c'era non il rimprovero, ma l'impazienza. Dice qui fin quanto durate questa ricerca dell'opportuno. Io me ne devo andare. Sono stati 3 mesi di questo, con Mina, che c'era la mamma poi sempre nella stanza vicino, insomma, piuttosto che altro. E occorreva spiegare a noi stessi che questo, in fondo, era il dovuto, il bello nostro. E quindi io sono restato con quella, non dico assoluzione, ma con quell'incoraggiamento, vecchio bestione, continua, vecchio bestione, è quello che io spesso dico, in realtà che stiamo divenendo tutti quanti insieme. Questo partito, questo suo partito, è un vecchio bestione che non intende liberare il campo dalla sua presenza, dalla presenza di Pier Giorgio, di Luca, da questa presenza favolosa che c'è. Tutto qua.
Grazie Marco. E Mina, ancora.
Sì, voglio poi anche annunciare che oggi pomeriggio alle 16 noi apriremo un banchetto in Largo Argentina, dove diamo la possibilità alle persone di avere notizie come fare un testamento biologico, a chi rivolgersi, avere informazioni a tutto campo e poi anche se vogliono avere assistenza, come compilarlo. Avremo lì dei moduli e poi ci saranno dei gadget che possiamo a un contributo dare alle persone che passano lì da noi. E ringrazio in questa occasione anche tutti i nostri collaboratori dell'Associazione Luca Coscioni che ci hanno dato questa possibilità a fare anche questa volta questo banchetto e la loro collaborazione a stare insieme a me e a Filomena Gallo, la nostra segretaria, a questo banchetto dove noi saluteremo i cittadini che passano. E non saranno romani soltanto, ma lì c'è un passaggio anche di persone a livello internazionale e di tutta Italia. Grazie.
Grazie Mina. Per dar seguito a quanto Pier Giorgio aveva richiesto, a quanto ci ha ricordato Mina sulla questione della depenalizzazione del suicidio assistito, in questa legislatura, a mia prima firma, insieme agli altri deputati radicali, ho presentato una proposta di legge per disciplinare i casi di non punibilità delle pratiche di eutanasia. È una proposta di legge molto semplice, l'abbiamo depositata proprio 2 anni fa e i casi di non punibilità delle pratiche di eutanasia cioè si sviluppano in deroga a quegli articoli che troppo spesso durante il dibattito alla Camera come al Senato sulle dichiarazioni anticipate di trattamento sono stati richiamati, cioè l'articolo 579, l'articolo 580 e l'articolo 593 del codice penale. In sintesi non è punibile il medico che provoca o che agevola la morte di una persona che lo ha richiesto, è a condizione che la persona si trovi in uno stato di malattia terminale, patologico o accidentale, gravemente invalidante e irreversibile, causa di sofferenze fisiche o psichiche insopportabili e senza prospettive di miglioramento, e la persona in piena autonomia e libertà abbia chiesto espressamente in modo ponderato e reiterato di morire, e la persona al momento di questa richiesta sia pienamente capace di intendere e di volere. Questa proposta di legge è composta da 5 semplici articoli e l'ultimo articolo, quando una persona muore a seguito di un atto previsto all'articolo 1 della proposta di legge, ai fini civilistici tale evento è assimilabile alla morte per cause naturali. Quindi, in poche parole, tutto il percorso che oggi ci avrebbe illustrato il dottor Mario Riccio, che è quello che ha sostenuto cioè in maniera compassionevole Pier Giorgio, che ha deciso il 20 dicembre del 2006 di morire, non avrebbe tutto quel percorso, insomma, le conseguenze dell'atto medico di Riccio, se fosse stata approvata una proposta del genere, come la nostra proposta di legge, che è la numero 3008, depositata alla Camera dei Deputati, non avrebbe subito quelle conseguenze. Io credo che la forza e la lotta di Pier Giorgio Welby sia stata spiegata e quotidianamente dall'impegno di Mina nell'associazione con i radicali, con il Partito Radicale, con l'associazione radicale che oggi porta il nome di Piero Welby, debbano essere sostenute. E questo sostegno è un sostegno a 360 gradi e si rivolge soprattutto e si sintetizza con quella frase e con quel manifesto che è tutto politico, dal corpo del malato al cuore della politica. Io, se ci sono giornalisti, invito loro a fare delle domande, altrimenti ringrazio tutti voi e grazie a Mina e grazie. C'è una domanda? Per favore, ecco, nome
e
cognome per la radio.
Non sono giornalista, ma okay. Una domanda la sì. Vorrei fare. Il motivo per cui è stato scritto quell'articolo 5 che ha appena citato, se non fosse stato scritto, cosa potrebbe accadere?
Una proposta di legge deve prevedere, specificare e non lasciare, diciamo, al caso determinate fattispecie. L'articolo 5 è importante perché proprio abbiamo voluto tradurre il sostegno compassionevole a chi ha deciso di morire come un atto e un gesto di amore, e quindi il paragonare quel gesto di amore, quindi nell'aiutarlo al morire, significa in parole molto semplici che quella persona è morta di morte naturale, cioè di quella patologia della quale era affetta. Quindi è anche un modo per dire con parole semplici che non ci sono conseguenze giuridiche e penali in quel caso. Per la radio e per la registrazione.
Sì, io sono un collaboratore, sono Manuel De Carli, sono uno dei disegnatori che ha partecipato al progetto.
Allora,
sono arrivato un po' tardi, mi scuso.
Infatti
volevo però chiedere una cosa a Mina. Come mai, dato che Pier Giorgio aveva eseguito queste linoleografie, questi disegni, non è stata stampata una nel cofanetto? Sarebbe stata, secondo me, un'ottima idea e soprattutto un modo anche per condividere le stesse illustrazioni.
Semplicemente perché nessuno lo sapeva e io non ci avevo nemmeno pensato che potesse essere utile. Non sapevo che era in corso questo lavoro, questo progetto. Io sono stata messa davanti alla realtà da Sergio Ravelli, segretario dell'associazione Piero Welby, proprio quando è stata poi la prima presentazione del progetto al nostro congresso dell'associazione Luca Coscioni. E sono veramente molto molto felice, ma io credo che questa e forse anche altre lineografie, altri suoi quadri potranno fare forse parte poi una volta di una mostra o qualche cosa. In qualche maniera possiamo pensare alle future presentazioni anche di eventi per sensibilizzare le persone che una persona che ha scelto una morte opportuna prima ha vissuto in pieno e pienamente senza piangersi addosso e sempre cercando di suo stesso insieme a me come andare ancora, come togliere, come superare degli impedimenti del corpo, del fisico e dello spirito, e poi quando non c'era proprio più nulla da inventare, come a un certo punto lui mi disse, Mina, non c'è più niente da inventarti. E allora lì ha chiesto, e si è arrabbiato, e una volta Marco, adesso ti dico una cosa, mi ha detto, se non mi ascoltano io mi cancello dai radicali. Ma non si poteva cancellare, perché la sua lotta era una lotta radicale e come tale doveva continuare. E la forza poi è sempre stata insieme a me. Poi ha tratto tantissima forza di quella visita a casa nostra di Maria Antonietta, che un pomeriggio stava seduto accanto al suo letto. Questo per lui è stato un grande, grande, grande sollievo. E mi diceva, per me oggi è stato come se fosse stato in camera mia Luca. Ecco, quindi io interpreto lui un pochino, che qui insieme a noi c'è Velby, perché ci sono io.
Vorrei chiedere a Manuel De Carli di illustrarci, e concludiamo se non ci sono domande. Prima della domanda, Manuel De Carli, se ci illustri le motivazioni e l'ispirazione per la tua opera, grazie.
Grazie a voi. È difficile illustrare un'illustrazione a parole, però... diciamo, lo stimolo, l'idea per cui è venuta questa immagine, ho disegnato questa immagine, è stata proprio la sospensione, come ho notato che molti miei colleghi hanno fatto. Non vorrei però spendere troppe parole nella spiegazione di un'immagine, perché mi sembra un po' superfluo, e soprattutto anche perché secondo me questa continuità, questa associazione di illustrazione funziona. Io ho avuto finalmente il packaging, il DVD, lo trovo veramente ben impaginato, volevo anche ringraziare il musicista e soprattutto ringrazio Mina per il suo coraggio e la sua forza, che ci aiuta comunque a fare queste battaglie, a sostenere queste battaglie. Ecco, scusate se sono stato poco esplicativo sul mio lavoro.
Grazie.
Chiedo scusa. Mi pare che lì qualcuno va verso un mondo dove buongiorno vuol dire buongiorno. C'è un film splendido, Miracolo a Milano, nel quale finisce appunto che coloro che si liberano dal mondo, come dove buongiorno era stato salutato un ragazzo che usciva dall'orfanotrofio e diceva ad un passante buongiorno, questo lo guarda spaventato, e allora alla fine c'è con quella scopa, con quelle cose. Quindi mi pare, per me è stato eloquente, mi ha ricordato questo, e sono sicuro che nell'attenzione poi appunto tipica di Giorgio, la conoscenza di queste cose, lui cercava, avrebbe detto, il mondo dove buongiorno vuol dire buongiorno e non quello che significava.
L'altra domanda?
Sì, no, volevo soltanto domandare... ora che il dibattito parlamentare si è arenato, qual è il vostro traguardo più immediato? Ecco, quale può essere il vostro traguardo?
Io ho aperto la conferenza stampa richiamando le parole del Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, che in qualche modo si rivolgeva al Presidente del Senato Schifani per chiedere che cosa se ne deve fare di questa proposta di legge. Beh, sicuramente ci appelleremo al fatto se è una prassi parlamentare che un presidente di una commissione si rivolga al presidente di una delle due camere per chiedere che cosa se ne deve fare di questa cosa, lo dobbiamo stralciare, andare avanti. Beh, questa è una vera anomalia, e approfondiremo questo aspetto, e invece continueremo a raccogliere le sottoscrizioni
così come l'abbiamo fatto fino adesso come associazione Luca Coscioni e anche la raccolta delle firme e la raccolta dei testamenti biologici, anche oggi a Largo Argentina, dei testamenti biologici che ci sono arrivati da tutti i cittadini, tanti e numerosi cittadini italiani. Cioè l'associazione ha una sorta di archivio dove sono depositati testamenti, numerosi testamenti biologici, come se noi fossimo, no, in qualche modo i garanti e fiduciari del rispetto di quella volontà. E quindi credo che questa è una fiducia che i cittadini ci hanno riposto, e quindi questa battaglia va in questa direzione.
Buongiorno. Dunque, io volevo dire, sono Monica Soldano, sono qui anche perché non solo ho conosciuto tutta la vicenda, l'ho seguita, ma volevo chiedere anche a Mina di parlarci di più, magari non oggi, però di cominciare proprio da oggi, vista anche la modalità di questa presentazione, averla arricchita proprio con degli artisti, di farci conoscere di più proprio Pier Giorgio nella sua dimensione artistica e letteraria, perché io personalmente l'ho conosciuto come dal punto di vista politico, e quindi come cittadina ho visto, diciamo, questo esempio incredibile, no? Che ci ha aiutato a capire tante cose. Però Pier Giorgio non era un uomo come gli altri, nel senso aveva una sensibilità, una capacità, aveva delle doti che possono contribuire ad arricchirci ancora di più anche sotto altri aspetti. Quindi io per esempio l'ho conosciuto attraverso il libro Ocean Terminal, che invito molti anche proprio a leggerlo, che è un libro fantastico, bellissimo. Quindi è mio proprio, diciamo, una curiosità, ma anche un invito, perché spesso pubblicamente di questa dimensione se ne parla davvero poco. Parlo fuori, diciamo, dai contesti più vicini a Pier Giorgio. Grazie.
Sì, grazie Monica. Accontenteremo anche altre voci che chiedono come te di far conoscere a tutti anche la figura di artista e la figura di poeta, di scrittore, a tutti quanti. Piano piano riusciremo a programmare qualche cosa, sicuramente.
Grazie mille a tutti.